E siamo live. Allora,
Ciao.
ciao a tutti, bentornati
Ciao.
in questa live back to back su battaglie sociali in Italia, subito dopo quella di ieri sera con Riccardo Maggi. Vabbè, chi ci sta ascoltando può andarsi a recuperare. E oggi, come quando nei grandi concerti urlano bis, 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 oggi siamo andati di bis. E siamo qua con due bellissimi e simpaticissimi attivisti sul fronte della legalizzazione, ovvero Matteo Mainardi e Barbara Bonvicini. In realtà io dico che sono bellissimi e simpaticissimi perché, oltre a essere vero, se mi mettessi a fare, diciamo, tutto, a elencare il loro CV su tutto quello che fanno sul fronte della legalizzazione, non basterebbe questa oretta di chiacchiere che ci siamo dati. Tra l'altro, Matteo lo vedo, non so se solo io lo vedo
Frizzato.
frizzato, anche tu.
Anche io, ma tornerà infatti, adesso avrà capito il problema in
Allora,
connessione con una dei nostri.
esatto,
Ciao
tra l'altro
Nicola.
sarà. Ciao Barbara, bello che finalmente facciamo una
Bello che mi porti
live.
al pub la sera. Sai quanto tempo era che non andavo al pub la sera?
Ma a proposito di pub, oggi io sono qui con un vino bianco molto da Radical. Ah, lo vedi? Allora, ok, sfondo porte aperte, era un po' scatta il
Ma
clima acceso.
con l'acqua a fianco perché serve
Giusto,
rimanere.
giusto, così
Entriamo nel vivo.
se anche ci ferma la polizia, manteniamo il grado alcolico basso e
Esatto,
i
nel
trucchi devono
corridoio
essere.
è già là, ha già il posto di blocco nel corridoio.
Sa dove trovarti. E tra l'altro sarà con
Esatto.
noi anche Giacomo, col quale stiamo portando avanti questo ciclo di incontri, tra l'altro ispirato alla live che abbiamo fatto con, rieccoci, con Emma Bonino, la quale ci ha detto: ragazzi, quello che dovete fare è lanciarvi, parlare di alcuni temi e impegnarvi. Abbiamo detto: vabbè, ma avendo noi il pub, perché non ci mettiamo noi a discutere di questi temi? Per cui tra un po' ci raggiungerà Giacomo che ne dica le male lingue, da euroburocrate non dorme mai. Però dopo questo momento mio di cazzeggio, passiamo al succo, alla ciccia, a quella gente interessata. Abbiamo deciso di partire con questo tema della legalizzazione perché è fresca fresca la notizia dell'assoluzione di Walter Di Benedetto. E siccome spesso quando mi sono trovato nei giorni scorsi a condividere la notizia, post su Facebook, eccetera, ho visto un sacco di gente che non sapeva di cosa stessimo parlando. Io lascerei subito la parola a Matteo, Barbara, vedete voi chi vuole avere l'onere e l'onore dell'essere il primo a parlare, e per fare magari un breve excursus di quella che è stata la vicenda e di come cosa significa questa soluzione per i prossimi passi in Italia su questo fronte.
Se non ci si è rifrezzato Matteo, potrebbe cominciare. Esatto, ti farei
Allora,
condividere.
io mi sento, però io lascerei la parola alle signore prima, no?
Ladies first.
Ah sì, poi spero che la seconda domanda per me non sia quella difficile, però.
Palesemente sarà così, però va bene, hai scelto la via rischiosa, ci piace. Ma Walter è innanzitutto è assolutamente un dirigente politico, ormai possiamo tranquillamente dirlo, e è il frontman di quella che è una campagna che riguarda non solo lui ma molti malati, e cioè l'approvvigionamento e la possibilità di curarsi con la cannabis terapeutica che, nonostante sia legge in Italia dal 2007, quindi dal decreto Turco, in realtà è ancora molto difficile, cioè 14 anni dopo siamo ancora a processare un malato perché lo Stato non gli forniva il fabbisogno di cui aveva bisogno per
curare la sua malattia. Walter De Benedetto è una persona innanzitutto, ma è anche una persona che è malata da quando aveva 16 anni di artrite reumatoide, che è appunto un male che provoca dolore cronico, che provoca una serie di cose, non stiamo ad entrarci noi dal punto di vista medico, ma che ha una comprovata letteratura scientifica rispetto ai benefici degli usi di farmaci cannabinoidi. Cosa è successo a Walter? Walter un paio di anni fa viene denunciato, lui dice dall'ignoranza, e giustamente non userei altra parola, su segnalazione dell'ignoranza appunto, i carabinieri entrano nella sua residenza vicino ad Arezzo, dove nella serra vicino alla sua casa trovano una quindicina di piante e vari grammi di cannabis, che lui denuncia subito essere a scopo terapeutico, quindi per curarsi. Perché? Perché l'ATS della Toscana non riusciva a fornirgli il fabbisogno, che era ingente, di cui Walter necessitava, e quindi è successa questa vicenda che da una vicenda di banale diritto alla salute e scelta della cura diventa un caso giudiziario che tratta un malato da criminale, sostanzialmente. Noi Walter l'abbiamo conosciuto molto tempo fa, in realtà a ottobre del 2019, perché è stato in piazza con noi davanti a Montecitorio mentre Radicali Italiani e l'associazione Luca Coscioni depositavano 26.000 firme per chiedere la discussione della proposta di legge Legalizziamo, che presentammo nel 2016 raccogliendo oltre 60.000 firme, che ancora giace negli uffici, nei cassetti della Camera. Walter era stato ricevuto dal presidente Fico, che gli aveva promesso una solerte discussione del tema e una presa in carico del suo caso, cosa che in realtà non c'è stata fino alla sentenza di assoluzione, dove tutta Italia ha capito e ha scoperto chi era Walter De Benedetto e la battaglia che ha incarnato con questa sua lotta.
È un grande classico che fino al giorno prima nessuno dice niente, si sta tutti lì e poi... giorno dopo tutti a parlare, noi in primis in realtà, però, spero, noi stiamo sul lato, ci autodefiniamo dei buoni, in cui ne parliamo per provare a sensibilizzare e non per salire su qualche carro di vincitori, esatto. E hai citato la proposta di legge Legalizziamo. Passo la palla a Matteo, non so se questa la consideri domanda più cattiva o meno cattiva di quella di prima, però se vuoi raccontare un po' a chi ci sta ascoltando cosa prevede questa proposta e perché purtroppo sta prendendo la polvere nei cassetti.
Ma allora, la proposta di legge, come diceva Barbara, è stata depositata nel 2016 e dal 2016 a oggi non ha fatto passi avanti in Parlamento. In realtà non è che non ha fatto passi avanti, non è neanche per un minuto, e quindi ci ritroviamo di fronte all'assurdità che 50.000 cittadini si ritrovano a raccogliere le firme per strada con gli autenticatori, investendoci tempo, soldi, eccetera, e poi si deposita, come vuole la Costituzione, una legge e non succede assolutamente nulla. Questo succedeva nel 2016, anche ora, perché siamo nella situazione in cui il Parlamento sta cercando con moltissima difficoltà alla Camera dei Deputati di fare dei minimi passi avanti sull'autocoltivazione di cannabis. Ieri avete avuto Riccardo Maggi, quindi vi avrà già raccontato tutto su questo. Scusate. Però siamo ancora fermi, il massimo della discussione che riusciamo a ottenere in Italia, io ho sbagliato, a differenza vostra non ho acqua e non ho nulla intorno e ora mi sto strozzando, tutte le proposte di legge, che il massimo del dibattito che stiamo riuscendo ad ottenere in Parlamento è questa possibilità di arrivare all'autocoltivazione in commissione giustizia, e dall'altra parte il nulla, cioè la droga uccide, la droga è male, la droga è tutto, quindi cannabis è uguale all'eroina, che è uguale all'ayahuasca, che è uguale all'LSD, cioè è tutta la stessa cosa, tutto è morte, tutto è uguale. Cosa prevedeva la proposta di legge popolare? Allora, aveva innanzitutto la possibilità di autocoltivare fino a 5 piante liberamente e si arrivava alle 10 piante, se non sbaglio, Barbara, con la comunicazione alle forze dell'ordine, quindi per avere un controllo grandi che quindi potrebbero.
Mi sa che forse stiamo riperdendo Matteo, temo. Non so se Barbara tu lo senti.
No, neanche solo io.
Ok, allora mi sa che intanto ti passo la palla se vuoi proseguire. Mi sa che oggi ti toccherà il doppio shift.
No, ci sono? Okay. Perché voi siete tornati. Ok, allora sì. Dicevo...
Ti vediamo bello ciondolante.
Sì, stavo cercando di fare movimenti per farvi vedere. Allora, dicevo, la coltivazione fino a 5 piante o arrivare anche a 10. La creazione è di quelli che possiamo chiamare social club, quindi delle organizzazioni non a fini di lucro che per gli iscritti a quel circolo e si poteva arrivare fino, se non sbaglio, a 5 piante a componente per un massimo di 100 componenti a club, quindi dei club fino a 500 persone. Ovviamente c'era la regolamentazione e c'è tuttora, perché è una proposta che comunque rimane in campo, della vendita, della vendita, quindi anche al di fuori dei social club si rimetteva mano alla parte che riguarda la canapa ad uso terapeutico, la cannabis terapeutica, quindi superando quello che poi è al momento il monopolio militare della produzione a Firenze. E che altro sto dimenticando? Ovviamente in tutto questo, diciamo, è abbastanza lunga, quindi ora non riesco a scendere più nello specifico, però c'è un punto che è quello del controllo della filiera e quindi anche del controllo della qualità affidato al Ministero dell'Agricoltura. Questa cosa che può sembrare scontata, in realtà non lo è neanche per quanto riguarda la cannabis light, la canapa industriale. Al momento non ci sono obblighi di etichettatura, non c'è una filiera è, diciamo, tutta una filiera che è stata liberata ma che ha bisogno di regole per tutelare prima di tutto i consumatori e in secondo luogo anche gli imprenditori, perché anche loro con queste incertezze normative si trovano schiacciati. Però diciamo, questa cosa si riporta anche per quanto riguarda la cannabis ad alto contenuto di THC. Questa proposta ovviamente è l'obiettivo che ci siamo dati. Pensare che ora si possa arrivare a così tanto dal nulla che abbiamo, ma quello che stiamo chiedendo è soprattutto un dibattito, cioè un dibattito che vada a superare la droga fa male, no, la droga è la pianta dei miracoli, le due posizioni che spesso vediamo contrapposte, e si possa discutere di dati reali, di dati che stiamo già vedendo nei paesi che hanno fatto prove di regolamentazione più o meno ampie, però ecco, possiamo non parlare più di ipotesi, ma di dati reali, facendo confronti tra ciò che succede altrove.
E mi hai dato tra l'altro un bellissimo assist, perché tra le varie cose che avrei voluto chiedervi era proprio il tema del confronto con l'altrove, perché diciamo anche ieri è uscito nella discussione, è uscito un po' questo tema del in Italia è solo la droga, l'Italia, non, diciamo, né si riesce a distinguere tra, ok, aspetta, ma di cosa stiamo parlando, in questo caso nostro specifico della cannabis, né di, diciamo, allargare un po' lo sguardo a cosa succede fuori dai nostri confini, tanto per capire, diciamo, quali sarebbero le alternative e se effettivamente hanno un effetto, no, diciamo, da economista poi, o da, più che economista, non mi definisco economista, diciamo, da persona che ha studiato un po' di economia, il fatto di vedere costi e benefici, fare, diciamo, trials and errors, vedere cosa funziona e cosa no, mi appassiona. E quindi adesso ripasso la palla a Barbara, facciamo giocatori di basket, dai e vai, e, per chiederti, diciamo, quali sono un po' gli esempi all'estero che stanno funzionando, e, diciamo, cosa ci possono insegnare, e quali potrebbero essere gli effetti in Italia. Io ho letto un po' di ricerche su, diciamo, possibilità di portare 350.000 posti di lavoro, o numeri che, diciamo, soprattutto in periodo adesso post-Covid colpiscono un sacco. Non, ogni tanto non sono sempre sicuro che possano essere così rosei, però anche non lo fossero, magari, diciamo, ci sta del margine per portare lavoro.
Valutarla dal punto di vista dei costi e dei benefici, veramente non si sa da che parte partire. Cioè, abbiamo il dato sul sovraffollamento carcerario, che è un problema di giustizia, un problema di gestione anche di quelli che sono i crimini, e che sono poi le punizioni ai crimini che noi conteniamo nei nostri codici, e il numero sulle carceri è disarmante, perché un terzo dei detenuti è dentro gli istituti di detenzione per un solo articolo di una sola legge, che è il testo unico sugli stupefacenti. Questa cosa è agghiacciante rispetto al fatto che evidentemente non ci sono, cioè non c'è una grande repressione rispetto a dei crimini che noi, che sono per esempio i crimini contro la persona, che noi reputiamo, alcuni efferati reputiamo i più importanti da poi andare a sanzionare, eccetera. E in questo caso il crimine contro la persona non c'è, perché noi ci dimentichiamo sempre, da libertari, che la questione della compravendita, di un acquisto di una sostanza stupefacente, non ha in sé né nessuna vittima né nessun contraente che non è d'accordo. Cioè, se io vado ad acquistare, fosse anche sul mercato nero, una sostanza che è illegale, io però manifesto la volontà con la domanda, e chi mi risponde manifesta l'offerta sotto forma di quello che io sto andando a cercare. Quindi questo era anche solo un macro tema dal punto di vista della giustizia. Gli studi che citavi tu, solo in Italia, danno come risparmio, siamo intorno al miliardo, siamo 850 milioni circa di risparmio su operato delle forze dell'ordine, costi della giustizia, processi che non costano più allo Stato, e tutto il resto. Anche queste cose di economia dovremmo anche un pochino imparare a considerarle come se fosse un discorso economico, anche se di primo impatto può sembrare sociale. L'esempio dei paesi noi l'abbiamo in qualsiasi studio che si sta facendo sugli stati americani che hanno legalizzato, e sul Canada, che sono i grandi paesi a noi affini anche a livello di economia, su cui si vedono i benefici, e ogni stato ha il suo, sia in termini di riduzione della criminalità, riduzione dei di tutte quelle che sono poi anche rispetto alle dipendenze, rispetto ad altre sostanze e consumi problematici di altre sostanze, quindi un costo e un beneficio a livello economico e sanitario, ci sono poi costi, cioè ci sono benefici rispetto al reinvestimento delle accise, delle tasse che poi si raccolgono. L'America ha una tassazione molto alta, per esempio, però è stata in grado di preventivare il diciamo così, il reinvestimento di quella tassa sulla società in maniera molto efficiente sui giovani. Quello che diceva Matteo prima rispetto alla legge, noi in legalizziamo avevamo proprio espressamente segnato e indicato che tutto il ricavato dalle accise di quel mercato doveva essere reintrodotto in termini di miglioramento di tutto il comparto scolastico, dell'offerta scolastica, e anche in termini sanitari, con l'efficientamento. Avevamo previsto asili, ospedali e l'efficientamento di molte delle strutture sanitarie. Quindi sono mercati in apertura, e soprattutto, oltre alle grandi potenze, diciamo così, a noi simpatiche e a noi amiche, bisogna capire la controtendenza che stanno dando alcuni grandi paesi produttori, in questo caso sì, di cannabis o altre sostanze illecite, come Messico o anche il Marocco, che è qui alle porte, che stanno attivando, hanno attivato delle politiche di legalizzazione dopo anni e decenni in cui sbattevano la testa contro un muro. Il Messico in maniera più efferata, il Marocco aveva deciso già prima di non punire e di non sanzionare troppo severamente le condotte relative alla produzione di hashish, perché sapeva che una fetta della sua popolazione viveva e mangiava con il traffico illecito, mentre è una cosa che nel Messico non è successa. E infatti il Messico dal 2007 conta 275.000 morti nella guerra al cartello, che sono più dei morti del conflitto della Siria. E quindi economicamente, anche in termini umani, credo che sia una cosa che dobbiamo valutare.
In tutto ciò è arrivato Giacomino. A fine di salvare l'Europa.
Ciao, buonasera a tutti. Volevo interrompere, Miki.
No, mi sembrava un giusto momento.
Stavi revisionando il PNRR.
No, grazie a Dio, no. Quello lo facciamo soltanto prima delle prossime live, magari in futuro.
Va bene, allora, mi hai dato in realtà un altro là per un altro... Per un altro tema che può essere interessante. In realtà mi hai fatto prima venire più che una domanda, uno spunto, perché appunto parlando dei benefici che possono avere in certi in alcuni paesi, proprio oggi leggevo un pezzo di Bloomberg Opinion che diceva: ah, forse è arrivato il momento di investire nella cannabis, perché diciamo, se non è ora, comunque sta per arrivare l'ondata di potenti liberalizzazioni, che un po' mi ha messo speranza, perché dici, quando poi si sveglia il mondo degli affari, in genere è quel momento che le cose cambiano. Ieri anche Riccardo citava una frase di Pannella, che adesso non mi ricordo la citazione precisa, però diciamo il senso era non so quando, però prima o poi arriverà il momento delle liberalizzazioni, tra virgolette, vinceremo. Quindi questo qua, diciamo, leggerlo su Bloomberg da sempre speranza. E invece, parlando, diciamo, della filiera, volevo farvi delle domande su quale sia poi la filiera in Italia, perché, diciamo, a me un dato che colpisce sempre è il fatto che in Italia ci siano 6 milioni di, se non sempre, se non sbaglio, spero di citarlo bene, di consumatori, però ovviamente oltre ai consumatori vi sono poi i rivenditori di cannabis light, con diciamo tutte, poi l'anno scorso erano andati alla cronaca perché erano stati diventati un po' antipatici a Salvini, e quindi diciamo comunque nonostante tutto in Italia una filiera di persone che diciamo lavorano in questo comparto esiste, e quindi volevo chiedervi un po' come è formata, se avete qualche bella aneddoto, qualche storia interessante di persone che nonostante tutto ci stanno provando. E questo.
Vado io? Allora, le filiere in questo momento sulla cannabis in Italia sono 3, anche se la pianta è la stessa: abbiamo una filiera per la cannabis ad uso terapeutico, una per la light e una per quella ad alto contenuto di THC, però stiamo parlando sempre della stessa cosa. E, per quanto riguarda la light, in realtà dal 2016, quando è stata fatta la legge per rilanciare la filiera, di cose ne sono successe, cioè una legge che effettivamente ha fatto esplodere un mercato. Sono 1500 nuovi imprenditori in Italia che fanno impresa con la canapa, 800 nuove imprese agricole, quindi stiamo parlando di grandi numeri che si portano dietro anche un bacino di lavoratori, anche stagionali, che inizia a diventare importante, e soprattutto è un mondo con un'imprenditoria molto giovane. La media, questa cosa la dice sempre Antonio, non so da dove la media è di 32 anni degli imprenditori del mondo della canapa in Italia. Quindi Esempi positivi ce ne sono tantissimi, pensiamo ai grandi delivery che stanno nascendo ora di cannabis light, che riescono anche a far parlare poi di cannabis fuori dal circolo di chi consuma. Ricordo l'anno scorso, fine anno, una sponsorizzazione allo stadio di Verona, che poi ha creato polemiche, aziende che sostengono, tra l'altro è sempre la stessa, che sponsorizzano una squadra di basket di adolescenti a Messina, quindi tutte cose che sicuramente fanno clamore, però che stanno a significare poi un progetto imprenditoriale vincente, quindi tutte buone cose. Però a fianco a queste cose, che sono anche le situazioni che più vengono riportate nella stampa ultimamente, c'è in realtà tutto un mondo di imprenditori che hanno grossissime difficoltà e si ritrovano, a seconda del cambio di governo, del cambio di giunta regionale, ma anche a ogni cambio di giunta comunale, si ritrovano in situazioni completamente diverse, perché la legge ha dei buchi clamorosi, manca di tantissime cose. Per fare un esempio, oltre all'etichettatura di cui avevo parlato prima, ad esempio non riconosce l'infiorescenza come prodotto che si può vendere, oppure non prevede che l'agricoltore replicare le proprie piante per avere sempre il seme certificato, quindi sono tante le problematiche. Poi ci sono le problematiche nella vendita. Chi oggi si butta nel mondo della cannabis light rischia di dover fare, magari prendere un mutuo per avviare la sua azienda, e dopo due mesi si vede in alcune zone d'Italia arrivare le forze dell'ordine che sequestrano tutto, aprono tutte le bustine, controllano tutto e dopo due anni chiedono scusa. Nel frattempo la persona ha perso tutto l'investimento, è un po' lo spacciatore della città, eccetera eccetera. Quindi diciamo, il mondo della canapa industriale e della light è sicuramente in forte crescita, sta vedendo un boom in Italia colossale, soprattutto durante la pandemia è esploso. Anzi, le problematiche sono tante e purtroppo immagino anche a Barbara, così come a tutti gli altri che si occupano in qualche modo di cannabis, ci troviamo di tanto in tanto di fronte a imprenditori che dicono: ma sai che c'è, ma io sto progettando di andare in America, ma che mi frega di continuare a stare qua, e questa è un po' una sconfitta.
Temo forse.
Penso che abbia un problema di connessione, vero?
Sì, ogni tanto sta capitando. E, comunque, sì, purtroppo in realtà va considerato il fatto del first mover advantage, nel senso che se ci sono dei paesi che adesso decidono di fare la mossa di legalizzare, ovviamente nel frattempo che noi, tra virgolette, ci svegliamo, l'Italia dovesse decidere di fare qualcosa, loro prendono fette di mercato, investimenti e imprenditori che decidono: vado lì, come magari è stato, che ne so, per il tech in altri momenti storici, eccetera eccetera. Scusa Gianni,
però credo che sia no, però io credo che comunque sia un mercato super localizzato da questo punto di vista. No, non so nulla, è una mia ipotesi, anzi se sapete voi qualcosa di più sarebbe positivo. Però quello che vorrei cercare di chiedervi, oltre a questo, è soprattutto quali sono le condizioni culturali che hanno fatto sì che negli Stati Uniti magari si venisse a creare questo mercato e che in realtà si continui ad andare verso la strada delle liberalizzazioni. Se non sbaglio, proprio da pochissimo il New Jersey ha annunciato la liberalizzazione di tutto quanto, e quali sono invece le condizioni culturali, se non addirittura politiche, che in Italia impediscono, sono un ostacolo alla liberalizzazione, perché comunque anche negli Stati Uniti, per quanto noi oggi li prendiamo come esempio, ci sono delle frange della popolazione che sono profondamente conservatrici e più chiuse rispetto alla possibilità di una liberalizzazione. E allora com'è stato possibile questo negli Stati Uniti e perché non è possibile oggi in Italia?
Inizio io a dare degli spunti, degli argomenti di discussione. Il clima che c'è in Italia possiamo vederlo dall'esempio che riportava prima Matteo. L'animo degli imprenditori che si occupano di cannabis è assolutamente collaborativo nei confronti delle forze dell'ordine, perché loro sono i primi a dire: devo tenere una pianta tra questo e quest'altra percentuale di THC. Lo sviluppo professionistico dei grower in realtà fa sì che questa cosa succeda per la maggior parte delle volte. È molto difficile, tra l'altro, farlo indoor, quindi dovremmo anche prendere atto del fatto che abbiamo un'eccellenza agricola che controlla al milligrammo quello che sta coltivando. E però questa cosa non c'è stato, non è stata vissuta allo stesso modo dall'altra parte che doveva fare i controlli e che quindi aveva il compito di controllare. Quindi questa credo che sia effettivamente una grande occasione persa. Giacomo, citavi giustamente gli esempi di stati molto conservatori. Uno degli esempi che mi viene in mente per primo è la Virginia. La Virginia è uno stato molto conservatore dove ha vinto nelle ultime elezioni il Partito Repubblicano, e il referendum che è stato fatto contemporaneamente, e dopo torno sul punto referendario, ha superato le percentuali del Partito Repubblicano. Quindi possiamo ammettere che la fetta che ha votato a favore della legalizzazione della cannabis ad uso medico in Virginia, però, sia stata effettivamente mossa da entrambe le parti, non solo, per esempio, gli elettori del Partito Democratico e quindi più verso sinistra. Le dichiarazioni dei parlamentari conservatori della Virginia e i repubblicani sono assolutamente disarmanti, e loro ti dicono: ma guardate che noi non abbiamo inserito nessuna marijuana, a dir la verità, c'era già la cannabis qua, quindi noi abbiamo solo regolamentato un fenomeno che già c'era, era presente, era già integrato nella cultura e nella società, e quindi abbiamo solo fatto quel passo rispetto all'essere legislatori, che poi ha garantito ai cittadini di vivere al passo con la propria cultura, con il proprio sviluppo sociale, eccetera. Tutti i le legalizzazioni che noi abbiamo visto in questi anni fatte dagli Stati Uniti sono passate da referendum popolare. Noi abbiamo paura, come diceva Matteo prima, di creare un dibattito, di riuscire a interpellare e a chiedere ai cittadini cosa ne pensano del follow-up di leggi vecchie di 30 anni, perché il nostro testo unico sugli stupefacenti data 1990. E la paura su questi temi, che possono essere anche morali, quando invece non ci scandalizziamo moralmente, per esempio con un'altra droga che è molto più psicotropa, che è l'alcol, credo che qui ci sia lo scollo totale che la politica ha nei confronti della società di cui vuole governare i fenomeni, o almeno è preposta a farlo. Non so se ho risposto in qualche modo, anche poi se Matteo ha qualcosa da aggiungere, molto volentieri.
No, magari prendo. Ah no, vai Matteo, scusami.
No, 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 volevo solo dire che io purtroppo ho avuto un crollo di connessione sulla domanda, quindi ho sentito solo la risposta e non saprei cosa aggiungere.
Allora, facciamo così, faccio direttamente la prossima domanda a te allora, che in realtà arriva dal nostro pubblico, ma secondo me in tema ci chiede Luigi: dovendo scegliere il nemico numero uno della legalizzazione in Italia, quale sceglieresti? Quindi qual è questo nemico numero uno e cosa si dovrebbe fare per oltrepassarlo? Che è più o meno un po' quello che chiedevo io, perché in Italia non si riesce ad andare oltre gli aspetti più conservatori della nostra società, mentre in altri paesi come gli Stati Uniti in realtà ci si riesce.
Prima che Matteo inizia, mentre si sta forse ricollegando, ricordo a tutti che, diciamo, a chiunque ci stesse seguendo, di farci le domande sulle varie chat di Facebook, di YouTube, eccetera. A noi ci piace fare le puntate in live, non solo registrate, proprio per poter un po' interagire. Per cui non siate timorosi, scrivete, che quando possiamo le proponiamo volentieri ai nostri ospiti.
Allora, rispondo quindi a questa domanda. Leggo dal cellulare. Il nemico numero uno della legalizzazione non è una domanda facile per me, perché non lo so, sembrerebbe scontato dire le mafie, il Parlamento, i parlamentari, l'informazione, eccetera, che sono tutte cose vere in parte. Sinceramente il nemico, secondo me, non è raffigurabile il silenzio che c'è intorno alla cannabis, perché se crolla quello, e come diceva prima Barbara, l'abbiamo visto in America, se crolla quello, poi la discussione c'è e si può fare. Quindi è sicuramente quello. Cosa fare per oltrepassarlo? Secondo me, ed è quello che stiamo cercando di fare anche con Meglio Legale e prima ancora con Io Coltivo, è un po' quello di rompere noi questo silenzio e quindi metterci in primo piano. Se in Italia ci sono 6 milioni di consumatori, forse è il caso, laddove è possibile, perché non sempre è possibile, lo sappiamo benissimo, quindi non voglio fare diciamo quello che dice prendete, andate, armatevi e via. No, in realtà dove, però quando si può fare, o anche semplicemente nelle proprie cerche, persone che comunque sia anche semplicemente non consumano ma sono favorevoli, aiuta a togliere tanti stigmi verso le persone che consumano e poi di conseguenza anche verso la cannabis. Con Meglio Legale, soprattutto nell'ultimo mese, con l'avvicinarsi del processo a Walter De Benedetto, tante persone che per curarsi sono uscite allo scoperto, e con storie che invito tutti ad andare a recuperare, perché non capita, finora non era mai capitato che così tante persone senza un attivismo politico, senza attivismo associativo eccetera, uscissero allo scoperto e parlassero delle proprie problematiche. Questa cosa aiuta più di qualsiasi grande azione, di qualsiasi pianta in Parlamento, di qualsiasi iniziare dal proprio piccolo a scardinare lo stigma, aiuta a rompere il silenzio e da lì a cascata arriva tutto. Questo lo dico scusa, poi concludo, se no io vado sempre lungo, perché in realtà l'esempio di come l'uscire allo scoperto, il fare coming out funzioni, ce l'abbiamo da due grandi battaglie, una soprattutto quella del movimento LGBT. Tutto ciò che si è ottenuto finora è perché le persone hanno iniziato ad uscire fuori, a uscire allo scoperto,
forse abbiamo...
sicuramente. Okay, mi avete ribeccato. E l'altro esempio è quello più vicino anche come conquiste, che è quello del fine vita. Abbiamo ottenuto 2 anni fa, 3 anni fa, la legge sul testamento biologico, ed è stata possibile perché delle persone come Pier Giorgio Welby, Luana Inglaro, tramite il padre Beppino, Walter Piludu, DJ Fabo, eccetera, hanno reso pubblica la propria storia e hanno parlato di sé. Quando questo succede, tutto diventa più semplice per noi e tutto diventa più difficile per il potere da ignorare, perché al momento si combatte contro qualcosa che poi non c'è, non si vede. Non siamo più negli anni 70 con persone che e siringhe che si trovano per strada, poi anche più vicino degli anni 70 questo succedeva.
Senza volerlo, hai fatto 2 grandi spoiler di 2 delle prossime live che faremo sul tema delle battaglie sociali, infatti mitico su questo fronte. E, no, mi piace molto il concetto che hai portato avanti dell'uscire allo scoperto, anche perché, ad esempio, io nella mia piccola esperienza personale mi ricordo che gli anni del liceo avevo... al di là di quello che uno legge, perché poi io sono sempre stato amante dei dati, però alla fine il dato ha un certo impatto per quanto uno possa essere razionale, sulla percezione che uno ha di un fenomeno. E quindi mi ricordo che al liceo, avendo certi esempi di persone intorno a me che consumavano, avevo diciamo, mi ero fatto una certa idea poi del fenomeno in senso generale. Arrivato all'università mi si è aperto un mondo, perché ho detto, ah no, aspetta, quello era solo una nicchia, non per forza la regola. E, però secondo me se diciamo, questo tipo di ragionamento è molto utile per tutta la grande zona grigia, no? Di persone che non si sono fatte un'idea, non sanno bene cosa pensare, eccetera, forse vale un po' di meno per chi invece un'idea in senso opposto se l'è fatta, vuoi per motivi ideologici, vuoi per altro. E quindi faccio una domanda, secondo me, un po' spinosa, che se voi così, in due battute, doveste provare a convincere una persona, non lo so, immagino, magari non è il caso, però un elettore di Fratelli d'Italia, diciamo, che sostiene le campagne col test del capello in piazza e che è completamente contro qualsiasi forma di liberalizzazione, quali sono le due cose che gli direste per dire, ma no, guarda, secondo me invece è così? Domanda forse un po' spinosa, non lo so, però ve l'ho buttata lì così, bomba.
Ma comincio io, se avessimo la risposta a questa domanda avremmo probabilmente creato un intergruppo veramente transpartitico, ma facciamo la stessa difficoltà a sortire una reazione anche senza andare in Fratelli d'Italia. Ci sono molte realtà anche insospettabili che reagiscono come se stesse... cioè si stesse andando su un terreno tabù e su un terreno che comunque è meglio, perché anche alla fine anche la negatività del test del capello è un voler negarne evidenza, cioè come dici tu 6 milioni di consumatori di cannabis, relazione sulle tossicodipendenze al Parlamento parlava di 8 milioni di consumatori in totale di sostanze, alcol escluso, di cui abbiamo la gestione di un livello di poi chi sviluppa un consumo problematico che è molto sotto il 5%, varia a seconda delle sostanze, però sostanzialmente noi abbiamo uno Stato che paradossalmente si vuole occupare solo di una minoranza di quelli che consumano. Questa era una premessa, non era assolutamente quello con cui comincerei il discorso. Secondo me, io proverei a smontare quelle che reputo le due più grosse bugie che si possono fare sulla questione droghe. Una l'ha detta Matteo prima, si equipara tutto, e la peggior cosa che noi possiamo dire soprattutto ai ragazzi è le droghe sono tutte uguali. Perché è la peggior bugia, è una bugia criminale, perché portiamo le persone che non conoscono assolutamente niente di droghe, i proibizionisti per primi che fanno questa uscita, a pensare che davvero le sostanze siano tutte uguali e che quindi la cannabis equivalga alla codeina che cantano tanto i trapper e che equivalga all'eroina, e quindi a sto punto tanto vale che io scelga a caso, senza ascoltarmi, senza assolutamente sapere quale sarà l'effetto che quelle avranno su di me nel calderone delle sostanze. Credo che questa, cioè il considerare insieme, provare a impostare un ragionamento sperando che la persona che hai di fronte non ti sbotti addosso le sue verità su questa cosa, sarebbe necessario, perché sennò, come dice Matteo, droga uguale morte sempre e drogarsi uguale schiavitù sempre. E invece questo discorso non sembra far presa, per esempio, come dicevamo, sull'alcol. L'altra questione che mi sembra di rimente, che è un grande cavallo di battaglia proibizionista, è la teoria del passaggio. La teoria, la vera, unica teoria del passaggio è il vero la vera concretizzazione della teoria del passaggio è la tasca dello spacciatore, perché tenere le sostanze a livello illegale vuol dire che noi incontreremo eventuali rivenditori che hanno nella tasca sinistra cannabis, nella tasca destra cocaina e a volte ti diranno questa non ce l'ho, prova questa, e tu stai condannando, volendo fare lo Stato paternalista e non paterno, tutti i tuoi cittadini a subire la tua ignoranza. E quindi forse cercherei di smontare questi due cavalli di battaglia. Non ho idea come, nonostante in regione abbia a che fare con il centrodestra molto spesso, e non è un discorso che fa presa, sembra veramente che a un certo punto si tirino le serrande sulle orecchie. Forse Matte ha qualche idea, migliore su come smontare.
Ma in realtà no, nel senso che hai detto tutto, e l'unica cosa della tua domanda, se posso, è che in realtà questo è un nostro problema, quello di pensare di convincere quelli che sono più lontani dalla proposta. In realtà siamo ancora alla situazione in cui dobbiamo convincere chi sulla carta è favorevole. Quindi ecco, il lato Fratelli d'Italia ora è quello che anche mi preoccupa di meno. In Commissione Giustizia ora il PD, Movimento 5 Stelle, con LeU, Italia Viva, hanno tutti i numeri per fare qualsiasi cosa, eppure non fanno nulla. Quindi siamo proprio a uno step ancora precedente. E cosa direi? Beh, io inizierei il discorso dicendo stiamo parlando di me, perché non mi posso fare una canna con un fiore controllato e che tu controlli, non io, tu controlli e mi assicuri che sia tutto in regola. Se la risposta, come sempre in questi casi, è ma il problema non sei tu, il problema sono i giovani, sono i ragazzi, da lì si può iniziare a parlare, diciamo. Ora non voglio simulare tutta una conversazione, però
sarebbe divertente però provare a fare allenante almeno.
Ah, sarei curioso, io per un attimo ci ho sperato, però che così potevamo...
se vuoi andiamo avanti.
No, no, vabbè, tranquillo. No, però c'è anche, secondo me, il concetto è poi anche come regolamentare. Una volta, e vedo qui una domanda appunto, che è come regolereste l'uso della cannabis nel quotidiano, sul lavoro, in pubblico, in privato, eccetera, eccetera. Ma oltre alla cannabis, nel caso in cui veramente ci fosse una liberalizzazione di queste droghe, in che modo dovrebbero essere regolate? E veramente, soprattutto, la cultura politica di questo momento sarebbe la cultura migliore per regolare una eventuale liberalizzazione delle sostanze stupefacenti?
Io pongo un puntino solo sulla questione del linguaggio, perché le parole sono importanti, ci diceva il nostro Moretti Nazionale, rispetto al fatto che, attenzione, perché liberalizzazione, legalizzazione e depenalizzazione sono tre fattispecie molto diversi. Cominciassimo anche solo da una, sarebbe già un passone avanti. Però, brevemente, depenalizzazione vuol dire togliere il connotato penale da tutta una serie di condotte, di fattispecie. Liberalizzazione, vi faccio l'esempio, la sostanza liberalizzata per eccellenza, la sostanza psicoattiva liberalizzata per eccellenza è il caffè. Quindi tu non imponi nessun tipo di regolamentazione, ognuno può produrlo, si vende nei supermercati, non ci sono limiti d'età, non ci sono limiti, e quella è la liberalizzazione. Nel momento in cui tu fai una qualsiasi regola che determina chi può, chi non può, chi la tassazione, chi può dispensare, tutto il resto stai legalizzando e quindi regolamentando un settore. Noi prima, non so se chi ci ha fatto la domanda ci ha seguito dall'inizio, abbiamo provato a prospettare quella che è stata la proposta di legge Legalizziamo, che teneva attivi sostanzialmente tre macro aree, cioè quella del diciamo così, la questione coffee shop, e quindi la possibilità di avere un commercio dell'infiorescenza tassato, ma fatto da privati, distribuito o in negozi appositi o in tabaccheria, la questione dell'autocoltivazione fino a un massimo di tot piante, e poi la questione dei club, e quindi con un regime di social club che è un pochino più... è una via di mezzo tra consumatore, cioè tra autocoltivazione e coffee shop. Il modo perfetto, secondo me, non esiste, nel senso che bisogna cominciare, bisogna approvare una legge che si avvicini il più possibile all'analisi di quello che è il contesto sociale che noi andiamo a regolamentare, quindi anche rispetto a tutte le caratteristiche magari nostre sull'agricoltura, eccetera, e poi bisogna mettersi in testa che alle leggi bisogna fare follow up, e quindi bisogna seguirle nel percorso per verificarne l'efficacia, l'efficienza, i rapporti costo-benefici. Il Paraguay ha modificato la legge dal 2014, quando ha legalizzato, ad oggi, per ben 3 volte, perché si va ogni volta a mettere mano per riuscire a ridurre la fetta, per esempio, del mercato illegale, la fetta di consumo ancora che rimane nei minorenni e nei giovanissimi. Quindi non esiste la legge perfetta, esistono dei modi di legalizzare, ce ne sono tantissimi anche per le sostanze pesanti. La Transform Drug Policy Foundation ha scritto un manuale bellissimo di 300 pagine che si chiama How to Regulate Stimulant, che parla di come si potrebbe legalizzare gli stimolanti, e è stato il testo più bello che io abbia letto da anni, più luminare, però questo è il punto: finché non si parte non sapremo mai dove vogliamo tendere.
E c'è un'intera puntata di stupefatti su questo documento. 4, faccio io lo spot per te. 4? No, io
un ciclo su questo.
No, stavo per fare io. Ne mancano 3 spot. Allora.
Io pure devo ammettere, mi manca qualche episodio, però
sì, perché non dovete aver fretta, sono lì quando volete. Cioè, la cosa bella è che rimangono, come le puntate di Barbero, più o meno.
Come le puntate del pub. No.
Esatto.
No, però è interessante questo punto che hai appena sollevato, cioè che penso che poi si possa trasporre a qualsiasi tipologia di legge in Italia, cioè il fatto che non ci sia mai una fase di valutazione dopo che la legge viene attuata, non c'è mai un monitoraggio, non c'è mai un follow up, che è un qualcosa super interessante dal mio punto di vista, perché qui invece a Bruxelles la maggior parte delle leggi hanno delle clausole che invece dicono entro tot anni devi rivedere questo punto, eccetera eccetera, e secondo me quella è una cosa fondamentale, perché noi siamo bravissimi nel creare delle leggi che poi lasciamo lì e nell'arco di 30 anni ovviamente non sono più attuali e non facciamo niente, che secondo me dovrebbe essere un punto di qualsiasi battaglia legislativa in Italia.
Guarda, se posso aggiungere, in realtà il testo unico stupefacenti prevede un follow up ogni 3 anni con la conferenza nazionale sulle droghe, e la conferenza non viene convocata da 12 anni al momento, quindi la cosa assurda è proprio questa: per una legge che produce il 35% dei detenuti in Italia, è lo stesso Stato ad andare a violare quella legge nell'assoluta indifferenza di chiunque, degli organi di informazione, dei salotti televisivi. Cioè, è normale che lo Stato non rispetti i vincoli che si è dato in una legge. E una legge, tra l'altro, un testo unico stupefacenti blindato talmente bene, andando ad inserire tutte le sostanze in tabelle che quindi sono al di fuori del testo unico vero e proprio, che è intoccabile da parte di chiunque, neanche la Corte Costituzionale, che ha chiesto di rivedere le norme, è riuscita a toccare il testo unico stupefacenti. Quindi siamo davanti a un problema bello grosso anche di stato di diritto, oltre che sulla tematica.
Infatti questo è un punto in realtà interessantissimo, cioè mi viene da chiedermi quali sono le conseguenze nel momento in cui lo Stato non rispetta le leggi stesse dello Stato, cioè nel momento in cui questa conferenza non viene convocata, quali sono le azioni legali che un cittadino può portare avanti? Esistono? Ci sono? Io posso andare come privato cittadino a richiedere a una corte di convocare questa conferenza o no? E soprattutto poi mi viene da fare anche una riflessione da cittadino circa le istituzioni che ci governano, cioè perché questa conferenza, perché questo organo non viene convocato da 12 anni quando dovrebbe essere convocato ogni 3 anni? Qual è la qualità delle istituzioni che ci governano?
Beh, mi sembra, non so, e mi sembra già che si risponda da solo questa domanda, quindi...
Ma sì, no, perché a me queste cose lasciano perplesso. Scusami?
È marzulliana.
sì, scusatemi, ho fatto un po' il marzullo, ma a me queste cose lasciano perplesso. Poi cerco di essere imparziale il più possibile, però... denota un po' la qualità delle nostre...
Pieni di domande retoriche, se facciamo, apriamo il vaso di Pandora delle domande retoriche sulla questione delle leggi, non finiamo veramente più. Però hai fatto una considerazione che si chiude in sé, che è quella.
Vabbè, allora io direi, lasciando da parte la qualità delle nostre istituzioni, questo momento un po' cinico, un po' più triste della live, vi faccio un'altra domanda dal pubblico, magari ne avete già parlato all'inizio, però Antonio Ramoni ci chiede, non vorrei andare troppo oltre sul tema legalizzazione, quindi legalizzazione in questo caso, ma cosa ne pensate delle parole di Saviano sulla legalizzazione di tutte le droghe, in particolare della cocaina, come più grande strumento di contrasto alle mafie?
Beh, qua Barbara può aprire un'intera puntata da 50 minuti.
No, è arrivato Saviano, cioè Pannella lo diceva negli anni 70 che bisognava legalizzare tutto, nel senso che con rispetto a Roberto, che comunque rispetto anche al ruolo di divulgazione che fa nei confronti della criminalità, cioè contro la criminalità organizzata, ha trovato il punto a cui un certo tipo di antimafia cieca, per non dire altro, non arriva. Non riusciamo, cioè consideriamo un discorso mafioso la legalizzazione di tutto un comparto di sostanze che poi in realtà sono quelle che arricchiscono davvero, cioè il rapporto tra quanto frutta la criminalità organizzata a un chilo di cannabis e quanto frutta la criminalità organizzata a un chilo di cocaina, mercato che l'andrangheta detiene, di cui l'andrangheta detiene il monopolio della cocaina in Europa, è veramente indicativo. E anche su questo, anche i dati sul consumo, sono totalmente scollati dalla realtà che ti raccontano i proibizionisti. La cocaina sviluppa un tasso di problematicità, ma perché è inserita in un contesto dove viene consumata da kamikaze in alcuni contesti e poi si usa insieme ad altri mix perché non vuoi solo l'effetto stimolante, poi vuoi l'effetto rilassante che allora te lo dà un'altra sostanza, poi la cocaina chiama consumo dell'alcol o viceversa, cioè bisogna attenzionare quelli come salute pubblica e educarli al consumo, ma il tasso di problematicità è al di sotto del 10% per la cocaina, quindi smettiamola di dire che tutte le sostanze pesanti poi provocano chissà quali danni. Ci sono consumatori abituali, anche se saltuari, di cocaina che non hanno nessun problema di uso problematico con la sostanza. Quindi, oltre alla questione legalizzazione contro le mafie, c'è anche una legalizzazione per la salute pubblica.
Tra l'altro, questo dato che hai appena citato del più o meno il 10% di casi che poi danno diciamo, problematicità, eccetera, mi ricordo che era stato citato anche dal professor Nicoletti in una puntata che noi abbiamo fatto, Giacomo mi correggerà, tipo a giugno, diciamo, proprio sulla. Diciamo, su. Sto
Sulla
perdendo le parole,
farmacologia,
scusate.
sostanzialmente.
Esatto. Sulla farmacologia e i problemi che poi potevano portare alcune sostanze, e lui pure diceva: purtroppo, cioè, chiunque si approccia a alcune sostanze, ci sono delle percentuali di rischio che tu non sai a priori se puoi ricadere in quei casi o no, e parlava del 10%.
Se posso aggiungere su questo, dobbiamo anche capire però qual è il contrario della legalizzazione, cioè e che cos'è la legalizzazione, regolamentazione, come vogliamo. Sì, c'è un fenomeno e c'è, perché altrimenti non ne staremmo parlando, e la legalizzazione, la regolamentazione serve a dare regole a quel fenomeno. Regole che possono andare a tutelare i diritti della persona, il diritto alla salute, i diritti umani, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, ci sono regole che invece vanno ad aggravare la situazione di quella persona e quindi si ritrova schiacciato un proprio diritto. Le strade sono queste due e noi abbiamo preso la strada del calpestare i diritti. Perché si diceva 30 anni fa, anche più, che così si sarebbe arrivati, anzi 61 anni fa, perché 60 anni fa, perché abbiamo fatto ora l'anniversario, si diceva che si sarebbero eliminate le droghe dal mondo. Dopo 60 anni, questo ovviamente non è successo, perché non è che reprimendo diciamo, le facoltà che le persone hanno, tu elimini quel fenomeno, lo rendi solo nascosto e quindi pericoloso e quindi problematico, e quindi anche qui, cioè, si tratta di fare un cambio di passo, non vuol dire non è un liberi tutti, fate quello che volete, l'eroina si prende alle fontanelle di Piazza Navona, cioè non è quello, anzi paradossalmente ora si prende vicino alle fontanelle a Piazza Navona, magari dando delle regole, no, magari hai bisogno di passare da un medico che ti fa una prescrizione, oppure vai in farmacia e quindi ti presenti davanti a delle persone e magari cambia proprio l'approccio a quel fenomeno che c'è e continuerà a esserci, non è che legalizzando, è vero che abbiamo visto diminuiscono i consumi per quanto riguarda la cannabis e anche le altre poi sostanze a cascata dove è legale, però comunque sono dei consumi che rimangono, sono dei consumi che sono registrati dagli storici, in tutta la storia dell'umanità, non si capisce perché ora per una legge che un governo, un Parlamento fa, dovrebbero sparire, non sono sparite in nessuna parte del mondo, neanche nelle Filippine dove ti uccidono se hai, ti sparano se hai un po' di erba in tasca, non spariscono perché quello rimane.
Sì, che poi è un punto che abbiamo toccato anche ieri sera, ma che in realtà io ho sempre sposato, la possibilità di legalizzare qualsiasi sostanza stupefacente mette lo Stato anche nella condizione di fornire assistenza al tossicodipendente piuttosto che semplicemente denigrare il consumo delle sostanze. Prendo l'esempio dell'eroina, se ne parlava appunto ieri con Riccardo Maggi. Lo Stato potrebbe non soltanto controllare, ma potrebbe fornire delle reti di supporto e dei programmi per aiutare a superare la dipendenza da questa sostanza, nel frattempo garantendo la qualità, la sicurezza anche degli altri rispetto a chi fa consumo. Quindi ecco, io non vedo se necessariamente nella legalizzazione l'anarchia che tutti ci vogliono, che molto spesso i proibizionisti dipingono, però vabbè, questo può essere anche un punto di vista mio molto estremo, perché parlando con altri amici mi hanno detto: ma che Stato è lo Stato che ti vende l'eroina? E alla fine abbiamo la distribuzione controllata di eroina.
La Svizzera sono 30 anni che distribuisce eroina controllata anche sotto forma di pastiglie, tra l'altro sono arrivati a capire anche che la via iniettiva è da un lato quella che anche gravata più dello stigma e poi hai degli effetti che sono incontrollabili, mentre invece l'ingestione ha tutto un altro processo anche dell'alterazione di coscienza, e loro sono riusciti, mentre noi facevamo Sampa, riuscivano a gestire l'epidemia che anche lì c'è stata e che si spostava nei vari cantoni a seconda delle leggi che man mano venivano fatte per allontanare questi gruppi di tossicomani che giravano, e che è stata praticamente quasi totalmente debellata, tant'è che anche adesso ci sono due, se non sbaglio, soli centri di distribuzione controllata, perché prima ce n'erano molti di più e adesso non c'è più bisogno perché la sostanza è stata eliminata. Anche lì si spinge alla popolazione a consumare quella che è la sostanza più salutare. Ora io non capisco perché io so esattamente se apro una bottiglia di alcol la percentuale di alcol che contiene, quindi io arrivata a casa decido se il mio livello di alterazione della coscienza deve essere sollecitato dai 5 gradi della birra, i 12 gradi del vino o i 40 dello Jägermeister, mentre invece se io acquisto cannabis al mercato nero io non so mai la percentuale di THC, visto che il discorso dei proibizionisti è anche sempre adesso c'è l'erba fortissima, certo che c'è, finché io non posso scegliere di prendermi una casarina 6% di THC io sceglierò e non sceglierò quello che mi offre il mercato, e quindi faccio uno shot completamente a nero, diciamo così, al buio, di una cosa che potrebbe essere fortissima o light spacciata da cannabis con THC, per esempio.
Tra l'altro, sempre per citare, visto che lo citano, sono contento, anche nei commenti, il tuo podcast
stupefatti, mi ricordo una puntata in cui parlavate di cosa dicono i proibizionisti quando uno dice, ma diciamo tutti gli effetti positivi della legalizzazione, loro dicono, però se invece legalizziamo, allora le mafie si metterebbero a competere sul mercato offrendo a un costo minore chissà cosa ci mettono dentro. E poi il punto è che primo è quello che avviene ora. Secondo, facendo il paragone sempre col consumo di alcolici, adesso chiunque potendo andare al supermercato prendendo dei prodotti che dall'etichetta tu sai cosa ci sono dentro, difficilmente vai all'angolo della strada a prendere la bottiglia da qualcuno che te la offre dicendo, ah, però, guarda, te la offro a 20 centesimi di meno. Non mi sembra sia il caso
Esattamente.
che ci troviamo a vivere tutti i giorni. E, tra l'altro, vedo che stai, come dicono nei commenti, stai facendo l'influencer di libri, cosa che
Vabbè,
apprezziamo, però tienitene qualcuno per la fine, perché noi alla
noi Chiara abbiamo
fine.
una lunga storia su passaggi di libri e consigli, quindi anzi, la saluto molto, l'abbraccio.
Bene, Giacomino, hai.
Parlando di libri, Nico, cosa dici? Ci avviamo verso la
Dici, va
conclusione,
bene, sì. P
appunto.
potrebbe
Io
essere.
posso.
No, allora non so quanto vogliamo trattenerci e trattenere il nostro pubblico. Noi, in ogni caso, prima della fine ci sta una domanda che facciamo sempre a tutti gli ospiti, ovvero due libri. Qual è un libro che vi ha cambiato la vita e qual è il libro che in questo momento consiglieresti di leggere a chi ci sta ascoltando? Questa è una
Mamma
domanda che
mia,
sarà
questa è
piuttosta,
una
quindi
cosa
te la teniamo.
proprio
Non la diciamo
stronza
mai, ma
alla
la
Rick
facciamo.
Dufer.
Esatto. Tanto non mi ricordo qual era il libro che lui aveva consigliato in live, però
L'illuminismo adesso, no? Oh, no,
può
era il tema
essere,
della
sì.
puntata, non mi ricordo.
È il tema della puntata, non mi ricordo il libro qual era. Comunque, altra scusa per andarsi a
Vabbè,
recuperare quella
comunque, boh,
puntata.
stai zitto e facciamo rispondere i
No,
nostri
le
ospiti,
sto
direi, del
lasciando
libro che
pensare,
tu.
una scusa per lasciarli ragionare
No,
così
no, devi andare
lunghamente.
invece così.
Vai, bam.
Cattivissimo.
Cattivissimo.
Io ho bisogno di un po' di tempo per pensarci.
Vabbè, allora Barbara, tocca a te, mi dispiace.
No, cioè, ma qui va a gusti personali. Io credo libri che mi hanno cambiato la vita. Io ho uno scrittore che mi ha cambiato la vita indipendentemente dal libro che leggo, che è Leonardo Sciascia, e che mi ha proprio cambiato il modo di ragionare, cioè come approcciarmi alle cose. Il suo modo giallo e queste pagine di azione che lui riesce a scrivere, credo che mi abbiano sempre trasportato in un altro universo, quindi forse su tutti l'affermoro, però, ma proprio perché cioè, sono nerd io, però credo che comunque Sciascia mi abbia accompagnato rispetto alla questione delle letture, sia in la parte più importante. Se invece cercate, non lo so, di libri da consigliare, Cribbio, per rimanere in tema droghe e fuori dai tabù, vi porto, cioè un po' come la Marcord di Fellini per la letteratura italiana su sostanze, e credo Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, e che se appunto avete voglia di freak che però sono l'esaltazione dell'emancipazione individuale fuori da ogni limite della morale, credo che Tondelli vi sappia essere amico, appunto se siete stanchi anche voi di questo paternalismo dilagante che affligge soprattutto ultimamente la nostra società.
Grazie Matteo, tocca a te, ti vedo che stai cercando di nasconderti un po', però.
Ma sì, perché una cosa è che allora voi dovete sapere che io sono una persona che non legge saggi, non ho mai letto saggi, mi hanno sempre annoiato e quindi non leggo saggi, non so fare queste belle presentazioni di libri e per stare a libri che ho, diciamo, a libri che mi emozionano o che mi suscitano bei ricordi e che mi hanno cambiato la vita, in realtà mi sento un po' in imbarazzo in alcuni casi, perché ora mi trattengo il titolo perché sono veramente in imbarazzo, però il libro che a me personalmente ha cambiato la vita è stato un libro che leggevo durante le lezioni di diritto alle superiori. Sto continuando a evitare il titolo perché non, fortunatamente non si vede, ma sto anche arrossendo. Dico perché, però prima vi spiego questa cosa, perché mi ha cambiato la vita, perché è stato il primo libro che si è accompagnato a delle a una cosa molto bella che mi capitò all'epoca, cioè il mio professore di diritto, che io odiavo come materia, mi lodò una volta tantissimo e mi chiese di continuare a leggere durante le sue lezioni, non perché io fossi un cagacazzi, ma perché apprezzava il vedere qualcuno leggere. Da quel momento per me la lettura ha avuto un po' questo bel ricordo lì di un qualcosa di felice, però continuo a evitare il titolo. Libri seri da consigliare, io sto leggendo in questo momento molto a rilento, perché come vi dicevo non leggo saggi, c'ho proprio una repulsione verso i saggi, ed è un libro che ho scoperto molto recentemente per il diciamo un congresso radicale in cui l'autrice è intervenuta, e poi ho chiesto maggiori dettagli a Barbara, che è il volume di Susanna Ronconi, Città, droghe e sicurezza, se non sbaglio si chiama Barbara, poi continua in realtà il titolo, però Città, droghe e sicurezza, che dà una panoramica molto diciamo efficace di quello che è che c'è dietro il consumo delle sostanze anche nelle città, e come la proibizione si trasformi in esigenza di decoro, eccetera, che va a nascondere una serie di situazioni. Quindi mi sento di consigliarlo. Ora che sono arrivata alla fine, vi dico il titolo del primo libro: era Io uccido di Giorgio Faletti. Capite perché io mi vergogno di questa cosa? Quindi
no,
è giusto per la sensazione che mi ha dato e che mi porto ancora dentro.
Ma guarda, noi abbiamo sentito abbiamo sentito di tutto e di più qui, a partire da un ragazzo che era al nostro podcast, ha consigliato come libro che gli ha cambiato la vita, ma qui l'ha argomentato benissimo, una cosa bellissima, vi invito a cercarvi quella puntata nel caso, ha consigliato tipo il fumetto di Zio Paperone, dove trova la prima moneta, non so, io non so bene la storia di Zio Paperone, devo dire, sono un po' ignorante in materia, però poi l'ha argomentato in una maniera incredibile con Giulio, un altro ragazzo che fa il podcast con noi, che è impazzito, che era il suo fumetto preferito, la collezione, bla bla bla. Quindi abbiamo avuto questo momento. Poi abbiamo avuto
detto la Bibbia.
La Fornero ha detto il Vangelo. Quindi...
Sì.
Bello. Sì, Elsa Fornero che consiglia il Vangelo è stato un bel momento.
Il vocabolario non l'ha mai detto nessuno.
No, ci manca. Forse stai dando uno
sperimento. Non i contrari.
Comunque qua suggerivano anche la biografia di Nicola Lippari, io non so se sia già in produzione o se ci sia ancora il manoscritto non ancora pubblicato, ma nel caso abbiamo il diritto di prelazione.
Va bene, allora io...
Un paio di episodi che, diciamo, probabilmente dovessi raccontarli arrossirei più di Matteo, però forse sono quelli che fanno vendere le copie, quindi vedremo.
Io in realtà su questo non ho altre domande, Nico, in generale, non so tu.
Abbiamo rubato fin troppo tempo ai gentilissimi Matteo e Barbara, che però noi gli puntiamo, perché sappiamo che poi se superiamo troppo tempo potremo stare con voi noi a chiacchierare fino alle 2 di notte, però probabilmente chi ci ascolta ha un'opinione un po' diversa, soprattutto quando ci avviciniamo all'orario di cena del nord, abbiamo già superato da tempo, del sud ci stiamo anche avvicinando. Però con la promessa che quando vi rinvitiamo speriamo di riavere un secondo sì da parte di entrambi, vi teniamo altri 2 secondi forse in live mentre facciamo un attimo di housekeeping, che dice faccio un paio di spoiler dei prossimi due episodi?
O li teniamo, sì, però possiamo anche serenamente ringraziare Matteo e Barbara, no, e liberarli,
li lasciamo liberi.
No, io in realtà volevo ringraziarvi molto per essere stati con noi. Insomma, mi è piaciuto molto affrontare con voi delle tematiche non complesse, in maniera però anche un po' più spensierata, non meno profonda, però con infatti ho letto commenti di grazie mille, finalmente siete riusciti a farci, per la prima volta sono riuscita a capirci qualcosa, eccetera eccetera. Quindi per le prossime live sui diritti civili sappiate che siete sempre invitati, che si parli di droghe o di altro, sarà il nostro piacere avervi con noi.
Grazie mille per l'invito.
Piacere nostro, davvero.
Grazie. Grazie a voi. Allora, io vi saluto, facciamo un attimo la housekeeping finale. Nico, dai pure il annuncia, okay, le prossime live.
Vado di spoiler. Ragazzi, siamo tornati.
Sì, però aspetta. Andiamo in ordine cronologico.
Siamo tornati a i fast di un tempo in cui nei prossimi 10 giorni vi proponiamo praticamente ben 4 live, se non sbaglio. E l'ordine dovrebbe essere
4.
Questo. Sì, tu è stupido, tu sarai la metà di queste. Allora, il 7...
Io?
Sì, il 7 maggio, tra pochissimo, avremo con noi Paramatti, che è un fisico del CERN, quindi live di quello in cui parleremo, come oggi, di temi complessi, sperando di renderli un po' più fruibili. E 3 giorni dopo, il 10 di maggio, avremo con noi Fioramonti, invece, in cui parleremo del tema della...
Però devi dare anche i nomi, non puoi dire soltanto Fioramonti, cioè ce ne sono tanti di Fioramonti, ce ne sono tantissimi di Paramatti.
Lo so, però io temo di fare scivoloni, perché al momento sto andando a memoria, non li ho scritti tutti, io dico se dico il nome e poi dico l'ho sbagliato, faccio i coraggi.
Sì, con l'ex ministro Fioramonti parleremo di transizione, effettivamente faccio parte di questa live, con Lorenzo Fioramonti parleremo di energia, transizione energetica, eccetera eccetera, quindi un po' di Green Deal, come si dice qui nella vecchia Bruxelles a cui te ne sei scappato. Poi che abbiamo dopo Fioramonti?
Esatto, il 13 abbiamo, per citare Bojack Horseman, un crossover episode in cui faremo una super live noi, i ragazzi di Tortuga e i ragazzi di Aware, sul tema del
PNRR. Tortuga, del
due. Ok, va bene, senti, tu prima mi dici
di creare un po'
e poi vuoi che faccio tutta la chiacchiera. Comunque, due think tank di ragazzi molto svegli e preparatissimi sul tema di, diciamo, in generale policy making ed economia, e con loro parleremo di del PNRR italiano, prima con...
Che è il PNRR? Ora ti rompo le scatole, così.
Nazionale di ripresa e resilienza, bam, non te l'aspettavi così al primo colpo.
No, già me l'aspettavo.
Quindi sarà una super live in cui avremo sia tecnici che politici, non mancate, e l'ultima che vi spoilerò, invece il 15, abbiamo già un po' spoilerata ieri, è con Parag Khanna, ex consigliere di Obama, esperto di geopolitica, col quale parleremo di migrazioni nel XXI secolo, ovvero quello che facciamo io e Giacomo, fuga di cervelli, molto fuga, pochi sì. Cervelli, però più o meno il tema è quello.
No, che poi la cosa bella di questa live è che l'avevamo messa, se non sbaglio, un sabato, perché Parag Khan sta a Singapore, ma noi del nostro ospite ce ne importa poco, ci interessava soprattutto che Bertoni, anche lui era a Singapore. Poi in realtà Bertoni ha deciso di fuggire da Singapore, è tornato in Europa, quindi prossimamente ritornerà e sono molto felice sui nostri schermi, ma comunque abbiamo questa live a un orario probabilmente che mi farà impazzire per la settimana.
Ah no, mezzo giorno e mezzo, dai, poi fai in tempo a ubriacarti il venerdì, farti passare la spiaggia.
No, ma che,
in live,
ma che, nessuna ubriacatura.
Oggi ho visto,
comunque,
oggi è bevuto, ma era molto trasparente.
No, oggi quando tu, no, che tu oggi mi hai detto, torniamo a bere birra, eccetera, eccetera, oh, non sono andato al supermercato, e tu lo sai che qui chiudono alle 8, ero convinto di avere almeno una lattina di qualche cosa, non c'ho niente, quindi oggi in realtà acqua e via.
Col vino bianco, molto da radical chic, e te niente, l'acqua, veramente, per chi c'ha i segreti.
E poi, Barbara ci sta aspettando in background e sta girando il video. Quindi io vi dico saluti a tutti, seguiteci sui nostri canali Facebook, Apple Podcast, Instagram, Spotify, Twitter, ho detto YouTube, andate sul sito, leggetevi gli articoli della nostra nuova redazione, condivideteli, iscrivetevi alla newsletter che uscirà domani. Insomma, solite cose, ci vediamo quando, amico, il 7 maggio con Paramatti.
Va bene.
È uscita oggi, benissimo. Vado a guardare lo spam perché questo è un problema con la nostra newsletter. Buona cena a tutti.